Buongiorno Marco Vichi, benvenuto ad Alice.
Buongiorno.
Marco Vichi, lei ha esordito nel 99 con il romanzo L'inquilino pubblicato da Guanda. Dal 99 a oggi ha pubblicato molti libri di narrativa, tra questi Occhi di bambina del 25, finito tra la dozzina dello Strega di quest'anno. Lei però, prima ancora di scrivere romanzi, ha cominciato a scrivere racconti. Ricordo le raccolte Perché dollari, Buio d'amore, Racconti neri e Il bosco delle streghe, tutte edite da Guanda. E noi discutiamo di un libro di racconti anche oggi, È di te che si parla. È di te che si parla, infatti, raccoglie alcuni dei suoi testi pubblicati sul quotidiano La Nazione. Com'è costruita la raccolta?
Dunque, in realtà non ci sono soltanto racconti usciti sulla Nazione, io ne scrivo uno alla settimana, ogni tanto con Guanda decidiamo di prenderne alcuni, ma ci sono anche altri racconti usciti su piccole antologie o anche antologie Guanda, poco visti magari, li riuniamo in un unico libro, quelli della Nazione sono molto più brevi perché sono una o due puntate, al massimo tre, ma sono brevi, mentre gli altri racconti sono anche molto più lunghi. A volte riusciamo a trovare un tema, altre volte invece, come in questo caso, sono talmente diversi tra loro che alla fine è quel titolo lì che li riunisce, un titolo rubato a un verso di Orazio e mi sono permesso di rubarglielo, tradotto in italiano e sotto questo titolo ci può stare di tutto.
Questo titolo rimanda anche un pochino alla varietà di cui lei parlava, appunto all'idea della satira come piatto pieno di cose. Ma al di là di Orazio, il suo libro è pieno di citazioni letterarie e io vorrei ricordarne una in particolare, quella di Chekhov, che apre la raccolta. Chekhov ricorda appunto che chi è intelligente ha un sacco di cose da dire, tra queste cose anche sciocchezze. La cosa bella di Chekhov è che Chekhov non è soltanto un drammaturgo, ma è anche uno straordinario autore di racconti, racconti brevi, caratterizzati soprattutto per un'arguzia e anche per una certa leggerezza con cui si trattano temi importanti come il dolore e la morte. A me è sembrato di ritrovare un po' questa arguzia anche nei suoi testi. Ci ho visto giusto oppure no?
Ma allora, intanto io sono un ammiratore di Chekhov da quando sono ragazzino, in realtà di tutto l'Ottocento russo e anche di Bulgakov. Diciamo che è un po' la mia formazione, me li sono scelti come maestri, diciamo, loro. Di Chekhov mi piace tantissimo che non ha mai avuto troppo bisogno di romanzi, ne ha scritto uno in gioventù che non conosce praticamente nessuno, si chiama La caccia tragica, bellissimo breve romanzo, ma poi ha scritto credo 650 racconti e lui andava in due direzioni, o l'ironia, il divertimento, la situazione divertente o il tragico, ecco, sono le due direzioni che appartengono di più al racconto perché essendo fulminante devi puntare in una direzione. Io ho cercato di seguire l'esempio, quando scrivo racconti per la Nazione cerco di andare in queste due direzioni più che posso, per cui diciamo così, se poi parlando di un mio libro qualcuno nomina Chekhov, io sono felice.
Allora, sono contenta di averla fatta felice. C'è Chekhov nel suo libro, però ci sono anche tantissimi altri scrittori. La scrittura è proprio uno dei temi della raccolta, perché tanti dei suoi personaggi sono narratori o potrebbero diventarlo. Vorrei citare un passo da un suo racconto, John e William. Cito: La macchina da scrivere era una sorta di alambicco da alchimisti, appunto. Code di lucertola, zampe di rospo, denti di serpente, occhi di barbagianni e veleno di scorpione si trasformavano in pozioni magiche, capaci di guarire piaghe e ferite. Eccola qua, la letteratura. La letteratura, secondo lei, è un antidoto ai nostri dolori e che cosa d'altro?
Beh, può essere tante cose, sia per chi legge, sia per chi scrive. Quel racconto lì parla di John Fante e di William Saroyan, che erano amici. Io mi sono permesso di inventare un loro incontro nella villa di John Fante a Malibu, cercando di immaginare cosa si potessero dire questi due grandissimi scrittori, entrambi sradicati, ma nati in America da genitori non americani, fante italiano e saroian armeno, e si sono trovati proprio per questo loro sradicamento particolare, perché non sono emigrati, ma sono nati in America da genitori stranieri. Allora, per me scrivere, io ogni tanto mi chiedo cosa significhi, perché scrivo. Istintivamente la prima risposta è non lo so, ma non posso farne a meno. È un modo di migliorarmi la vita, è un percorso di conoscenza, è qualcosa che mi fa sentire anche meno solo nel mondo in senso assoluto. E questa cosa la vivo anche da lettore. Diciamo che scrivere è una forma di lettura, ma che riguarda più da vicino chi la sta vivendo, perché io non progetto i romanzi, quasi mai neanche i racconti, ho un'idea per un racconto, poi dopo il racconto mi porta da altre parti, io sono abituato a seguire le sorprese che trovo mentre scrivo, per cui posso quasi dire che sono il primo lettore di quello che sto scrivendo, perché a volte mi sembra di scrivere sotto dettatura, ecco, cioè mi sembra di sotterrare una storia che è già stata scritta, che è già avvenuta e che io ho l'onore di portare alla luce. Qui, insomma, con la scrittura si possono fare tantissime cose. Scopro via via anche tenersi accanto persone che non ci sono più, raccontando momenti di vita, raccontando personaggi che somigliano a queste persone che non ci sono più.
Ecco, rimaniamo su quest'idea del percorso di conoscenza. La sua scrittura è anche un percorso di conoscenza di sé. E, ci sono tanti suoi racconti che sono o sembrano autobiografici e questa sensazione è rafforzata anche da una narrazione talvolta in prima persona. Proprio nel testo di esordio il protagonista è un ragazzino che si chiama Marco. Ma secondo me la cosa interessante è il fatto che lei intervalla le narrazioni su di sé a narrazioni su altri e sul mondo, creando una sorta di contrasto e di apertura, di dinamismo. Come vede lei questo rapporto tra scrittura, alterità e biografia?
Partiamo appunto dal fatto che a me scrivere diverte tantissimo, è cibo di cui ho bisogno, ma appunto il materiale narrativo che viene a galla, che uso quando scrivo, io non so da dove viene. Probabilmente è questo grande calderone dove finisce tutto quello che ho vissuto e dimenticato, che poi all'occorrenza si combina insieme, emerge e mi aiuta ad andare avanti nelle storie. Salvo i momenti in cui vado a recuperare delle storie davvero vissute, ma anche in quelle storie io riesco a trovare delle sorprese, perché quando si scrive si guardano le cose da molto vicino e si notano dei dettagli, emergono delle situazioni, anche sentimenti, emozioni che se le ricordiamo così solo mentalmente non possono emergere. Per cui anche quando ad esempio scrivo in prima persona io spesso invento, no? Cioè, seguo una storia che emerge dentro di me mentre la scrivo spesso, ma la prima persona a volte per alcuni lettori significa autobiografia, tanto che nel primo romanzo che lei ha citato, L'inquilino, a una presentazione mi si avvicinò un ragazzo e mi disse che gli dispiaceva che io avessi vissuto una storia del genere. Io ho detto: guarda, che non ho mai vissuto una storia del genere. Però mi fece molto piacere che qualcuno avesse creduto che io avessi potuto raccontare quella storia solo perché l'avevo vissuta. Questa è un po' la magia che a volte accade. Però, diciamo, i percorsi non autobiografici e quelli autobiografici si possono fondere insieme e creare una storia ancora diversa, quello che io chiamo il materiale narrativo. E non so bene da dove viene, dove sta, ma quando scrivo sento che quello che mi serve per scrivere viene da dentro, viene da qualche profondità a cui posso accedere solo con la mente scrivo la storia.
Il complimento che le ha fatto quel lettore dell'Inquilino, secondo me, è straordinario. Non c'è niente di meglio per uno scrittore che avere conferma che il suo gioco di make-believe ha funzionato in qualche modo. Invece, Però io vorrei tornare al versante storico, o meglio alla dimensione storica politica dei suoi racconti, che toccano tante questioni che hanno segnato la società italiana, dal comunismo all'immigrazione, e però non sono mai racconti di storia o di politica. Ci vuole raccontare un episodio in particolare, qualcosa che ci dia l'idea di come la storia emerge nelle vite che lei ci mette davanti.
Beh, tanto la storia che io non ho vissuto, ma ho vissuto attraverso i racconti di mio padre, di mia madre e degli altri parenti, quello della Seconda Guerra Mondiale, sono cresciuto ascoltando questi racconti. Per me erano serate magiche quando mio padre mi raccontava di quando era in prima linea nel reggimento San Marco, davanti agli alleati per spianare la strada dell'avanzata. Quando poi c'è stata l'occasione, ho salvato tutti i racconti di mio padre che allora mi avevano emozionato tantissimo e adesso mi emoziona l'idea di averli salvati sulla carta. Poi probabilmente lei si riferisce anche all'entrata del 68 nella nostra famiglia attraverso mio fratello più grande. E quello, anche se è leggermente romanzato, è un episodio assolutamente vero. Ma quando io sono andato a raccontarlo, anche lì, come dicevo prima, ho scoperto dettagli, situazioni, ho potuto anche rivivere da vicino emozioni che avevo provato e che avevo messo a dormire nella mia memoria, le ho risvegliate, mi sono servite per raccontare quell'episodio, che è insieme divertente e tragico. Quello direi che è proprio Chekhoviano, se posso dirlo, è proprio l'unione di queste due cose, che è raccontato in modo divertente, ma è un momento tragico per la famiglia, come forse per tante famiglie borghesi italiane che hanno visto arrivare questo tornado in casa, non che arrivava dall'esterno, ma da una persona di famiglia, cioè i figli che portavano in casa questo fuoco di rivoluzione che i genitori non capivano.
Allora è di te che si parla, edito da Guanda in libreria. Grazie a Marco Vichi.
Grazie a lei.